Maria, e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio a questa puntata di Parliamo di cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo il tema affrontato nella scorsa puntata dedicato al Concilio di Firenze, dedicata, scusate, al Concilio di Firenze, alla sua conclusione, alla pacificazione dottrinale e liturgica ottenuta con i greco-scismatici, con le chiese greche, con tutte le sette orientali, armeni, monofisiti, serbo-bosniaci e greco-scismatici, che appunto si raggiunge a Firenze attorno al 1442. L'imperatore Costantino II, i vertici della Chiesa d'Oriente, tra cui spicca su tutti il cardinal Bessarione, che sarà appunto nominato cardinale e che rimarrà un grande cardinale, una grandissima figura della Chiesa Cattolica negli anni successivi, hanno convintamente stipulato questo accordo che pacifica un mondo intero, tutto ciò che è stato l'impero bizantino, pensate a quale importanza nella storia, lo riconcilia con Roma. Ma a questo punto la festa, la gioia che travolge in un certo senso per primo il Papa. Poche cose sono più belle, più festose del vedere che dei fratelli caduti nello scisma, nell'eresia, si riconciliano, tornano alla casa del Padre. Sembra di essere nella parabola evangelica del figlio al prodigo e in un certo senso questa è l'emozione vissuta dagli uomini di chiesa di quel tempo. Se lo attualizziamo, pensate quale gioia sarebbe con una Chiesa cattolica ritornata a tutta la pienezza della sua predicazione, delle verità di sempre, del depositum fidei in tutta la sua integralità, che una Chiesa tornata a questa forza, alla pienezza del depositum, riuscisse con la dolcezza e con la fermezza insieme a ricondurre, che ne so, la Chiesa calvinista e luterana a una piena accettazione del primato petrino e della dottrina cattolica in tutta la sua integralità. Sarebbe una gioia veramente immensa. E questo è successo a Firenze. Ma, ahimè, come dicevamo la volta scorsa, il successo fu effimero. Fu, direi, tragicamente effimero. Tragicamente effimero perché sia Firenze si era accettato con chiarezza l'assunto per cui non può esserci salvezza né appartenenza alla vera Chiesa di Cristo se separati dalla Chiesa cattolica romana apostolica, se separati dal papato, se si rifiuta l'idea stessa che esista il papato, ecco, se questo era passato come grande messaggio, di fatto, tornati a Bisanzio, cioè, perdona, a Costantinopoli, insomma, tornati in patria, insediati al loro posto di potere, i vescovi e i cardinali che erano stati a Roma, si trovano di fronte a un muro spaventoso di rifiuto. Il popolaccio tumultuoso e pericoloso di Costantinopoli, città sempre molto a rischio perché c'era una grande folla, una città molto popolosa, e che aveva raggiunto anche il milione di abitanti nei secoli d'oro, dove rivolte terribili potevano scoppiare in ogni momento, quindi era una città pericolosa. E i sentimenti della folla, anche del popolo più semplice, aizzati dai monaci, da alcuni monaci fanatici e da alcuni preti, si scagliano contro l'accordo. Ovviamente in modo anche preparato. Allo stesso ritorno dei vescovi, dei politici, dei teologi, dei sacerdoti che sono stati a Firenze, come sbarcano a Costantinopoli, portando la notizia lieta della pacificazione con Roma, il popolo si scatena e assale con urla, grida i vescovi, con delle grida terribili come quella di Azzimiti. In greco, noi lo diciamo in italiano, ma gridano azimiti. Azimita era un insulto. Azimita vuol dire che avete accettato la liturgia e l'Eucaristia degli odiati romani. E quindi, ecco, provate a pensare come già solo questo insulto assurdo fa capire quanto il popolo era manipolato, ma quanto odio covava sotto la cenere per Roma, per l'unità con la Chiesa Cattolica. Quindi, poi c'erano anche altri insulti, vengono accusati di essere comprati, di essere stati raggirati, di essere stati manipolati, insomma ogni possibile offesa viene scagliata contro questo corpo di ecclesiastici che ha speso molti mesi a trovare un accordo con Roma. Accordo, come vi ho detto, estremamente favorevole, perché permette loro di non pregare dicendo filioque, permette loro di usare il pane lievitato. Quindi è una, sono accuse insensate e totalmente fuori luogo. Però di fatto il popolo non accetta l'accordo. Si scagliano contro l'accordo. E emerge, sorprendendo alcuni anche dei vescovi che sono tornati, molti di quali rimarranno cattolici, come abbiamo detto, Bessarione su tutti, vengono di fatto, scoprono, vedono, constatano che c'è un odio, un cieco furore antiromano, che l'odio per Roma è viscerale, è ormai scolpito da secoli e secoli di opposizione, di insulti, di sospetti, di accuse terribili lanciate contro gli odiosi romani, chiamati anche a volte franchi. Si faceva un po' un'analogia, uno schiacciamento concettuale di crociato franco, romano, cattolico, diventavano tutti franchi, memori sempre della quarta crociata e della devastazione di Costantinopoli. Quest'odio vince, nel senso che in effetti non si riesce a frenarlo e passano gli anni, ma anziché calare questo odio cresce. Al punto che non basta quindi che l'autorità politica, Costantino XII, l'imperatore, il Basileus, i vescovi, siano ormai in accordo con Roma e ci sia una pacificazione. Assolutamente no. Non è un odio del primo momento, ma è un odio che permane, che cresce, ma al punto che 10 anni dopo l'accordo, nel 1452, quando Costantino XII fa celebrare una grande festa dell'unione con Roma, si ha una vera e propria rivolta. Una rivolta imponente, furibonda, che arriva fino alle porte della cattedrale di Hagia Sofia, di Santa Sofia, dove la festa va ad avere il suo culmine, la sua celebrazione suprema, con il grido terribile, una sorta di bestemmia, meglio il turbante turco che la tiara romana. Cioè meglio stare sotto il turbante, sotto cioè il sovrano ottomano turco, è preferibile a stare sotto la tirannide romana, sotto il papa romano. Ecco, quando il popolo insorge lanciando un grido così, un grido che è una bestemmia, un'offesa a Dio, perché si bestemmia l'unione ritrovata, si bestemmia la Chiesa romana, è un grido che in se stesso ha qualcosa di eretico, oltre che di demente, cioè perché sta sotto, come ci si fa ad augurare di finire sotto gli ottomani, ovvero degli infedeli, che comunque seguono una religione falsa e soprattutto una religione carica di spirito di conquista e di odio per la Chiesa cristiana, era il nemico secolare di Costantinopoli, di Bisanzio, l'Islam. Eppure i pazzi bizantini, il popolaccio, i monaci, con un furore quasi demenziale, si ribellano alla festa celebrativa dell'Unione. E come in un giudizio di Dio, una sorta di contrappasso divino, non passa molti mesi che dopo questa sorta di rivolta antiromana, il sovrano Maometto II, imperatore dei turchi ottomani, muove da Adrianopoli con una massa di 200.000 soldati contro Costantinopoli. Tenta un ultimo assalto a Costantinopoli. Ripeto, Costantinopoli ha già avuto, bisognerebbe contarli, ma comunque penso di non sbagliare dicendo almeno una ventina di tentativi di assedio. Mi pare solo, sette solo dagli arabi, cioè ha avuto veramente tanti, tanti problemi, è stata assalita ripetutamente, ma aveva sempre retto, non era mai caduta, e, a parte la caduta unica contro i crociati nella quarta crociata, ma a parte quell'episodio che è un po' particolare perché poi è contro cristiani, non contro infedeli, Costantinopoli era sempre riuscita a respingere ogni attacco, grazie a queste mura portentose, grazie alla straordinaria posizione della città e al porto, al Corno d'Oro, al porto militare, insomma tante difese naturali che l'avevano sempre salvata. Ma questa volta le cose sono un po' diverse. È giunta, potremmo dire, l'ora di Dio, che sembra inviare Maometto II come suo agente, infedele, ottomano, islamico, quello che vogliamo, ma è evidente davvero la natura di castigo divino di questa caduta. Maometto giunge sotto le mura. A inizio primavera, l'assedio durerà circa 2 mesi, si conclude il 29 maggio 1453 e è un assedio condotto per la prima volta con una nuova arma, un'arma quattrocentesca che sta appunto cambiando la storia, cioè l'arma di artiglieria, l'arma da fuoco. L'arma da fuoco era emersa militarmente durante la guerra dei 100 anni, che si è conclusa da poco, e a fine 300, inizio 400, insomma, è ormai un'arma conosciuta, sono corpi di moschettieri che usano moschetti, fucili, insomma, spingarde di vario tipo, ma in particolare esistono grossi cannoni che sono più che cannoni grossi mortai, cioè delle canne poste su affusto molto rigido, che sparano a una distanza piuttosto breve delle sfere di granito o di altre pietre molto pesanti per demolire le mura avversarie. E Maometto II porta con sé un ingegnere ungherese, specialista di costruzione di cannoni, che fa costruire un gigantesco cannone sul posto, cioè fuori dalle mura, anzi addirittura esattamente nel punto a partire dal quale lo sparo potrà colpire le mura stesse. E perché lo fa fondere lì? Tra l'altro è un cannone che è tuttora osservabile, perché è stato conservato ed è accessibile anche proprio ai turisti. Perché questo cannone era di bronzo, ma era talmente pesante che non sarebbe stato possibile fonderlo, costruirlo altrove e poi trasportarlo fino a Costantinopoli. Poteva essere solo costruito con un forno apposito edificato lì sul posto. I cannoni erano cannoni, tra virgolette, primitivi, che venivano costruiti usando tecniche in genere all'inizio prese dall'arte dei campanari, di chi costruiva campane. C'erano delle analogie tra costruire campane e costruire questi grandi cannoni e c'erano problemi simili. Di fatto, nel 1453, questo ingegnere riesce a mettere a punto una gigantesca bombarda che spara nelle sfere di pietra pesanti circa 4 quintali, quindi un'enorme sfera di pietra. Provate a immaginare un'arma che lancia a qualche centinaio di metri un'enorme sfera di pietra pesante, 4 quintali. E questo cannone, una volta costruito, inizia a sparare contro le mura di Costantinopoli, che ovviamente si sbriciolano, erano le famose mura teodosiane, e vengono sbriciolate da questo mostruoso cannone mai visto prima in un assedio. Le mura teodosiane, per quanto possenti, erano mura antiche, romane, costruite per resistere a un attacco di fanteria e ai tipici attacchi alle mura basati sull'uso di macchine, macchinari di vario tipo. Non era un muro bastionato moderno adatto a resistere ai colpi di cannone. Quindi, come tutte le mura medievali o antiche, di fronte all'arma da fuoco non varranno più nulla, perché sono muri alti e sottili che i colpi di cannone violentissimi spezzano con facilità. Ecco che c'è una lenta demolizione di un ampio tratto delle mura di Costantinopoli, che viene condotto mentre si è riempito l'enorme fossato d'acqua, largo 20 metri e profondo 5 metri, che difendeva appunto con l'acqua l'accesso alle mura di Bisanzio. Si sono creati dei passaggi asciutti che permettono alle truppe di superare il fossato, e queste truppe poi si scagliano nelle brecce che il cannone ha aperto lungo le mura. Le mura sono crollate e i turchi attaccano in questi punti dove le mura sono appunto rase al suolo. L'attacco sembra però fallire, perché per 2 mesi si ripetono incessantemente e ogni volta i difensori riescono a respingere gli attaccanti, spingono per il valore estremo che mostrano i difensori, che però non sono bizantini, sono per lo più genovesi, catalani e membri di altri paesi e stirpi, ma sono pochissimi i greci che combattono. Combatte l'imperatore Costantino II con estremo valore, morirà in battaglia, ma bizantini, i greci sono inerti, passivi, spenti, si limitano a preghiere, giaculatorie, processioni, dove sulla scia di false profezie diffuse dai monaci, questi eterni protagonisti delle chiese greco-orientali, si attende un intervento miracoloso di Dio che non permetterà che la grande seconda Roma cada. Quindi c'è una visione quasi mistica, misticheggiante. Si attende così: intervento divino, si pregano, si fanno penitenze, processioni, ma di fatto non si combatte. E combattono gli stranieri, soprattutto i genovesi, soldati eccezionali e molto motivati, perché Genova aveva un intero quartiere sostanzialmente sotto di sé, il quartiere di Pera, e poi aveva enormi interessi a Bisanzio, paragonabili a quelli di Venezia, c'è cioè una forte, forte presenza genovese. Ma sono circa 10.000 soldati difensori contro 200.000 che attaccano, quindi è veramente un'impresa disperata. Eppure stava per riuscire, perché mentre le orde ottomane cercano di penetrare in una breccia delle mura, i difensori avevano il tempo, in genere durante il bombardamento, di costruire un muro provvisorio che chiudesse il punto distrutto con un semicerchio più in profondità, fatto da grandi ceste di vimini riempite di calcinacci, macerie, terra, onde per cui quando poi il nemico, dopo il cannoneggiamento, attaccava con la fanteria, si trovava di fronte comunque un muro provvisorio estremamente difficile da superare, con poche migliaia di soldati genovesi o stranieri che erano concentrati tutti nel punto dell'attacco. Quindi i pochi difensori erano riusciti a resistere, perché le brecce aperte nel muro erano comunque piccole e si riusciva a costruire un cordone di contenimento dove concentrare le forze dei difensori. Pare certo che Maometto II, a causa delle enormi perdite che fra l'altro hanno avuto gli ottomani, stesse decidendo di lasciare l'assedio, perché ormai è troppo costoso in termini di tempo, di morti, di caduti, di spese, e scoraggiato dal fatto che in effetti la città aveva fama di essere imprendibile, di fronte a questo assedio che sembra fallire nonostante questa gigantesca bombarda, questo grosso cannone, pare certo che si stesse di lì a poco decidendo di ripiegare e rimandare altra occasione l'assedio. E a questo punto che avviene un fatto tragico: il 29 maggio 1453, una data veramente fatale della storia, in cui una sortita di soldati bizantini, insomma in particolare genovesi, da una torre secondaria C'erano piccole porte che servivano a fare sortite improvvise contro gli assedianti. Viene fatta una sortita violenta e improvvisa, si attaccano i soldati ottomani e poi si entra di nuovo dalla porta da cui si è usciti, barricandola, no? Per sfuggire all'inseguimento degli ottomani. Chi si difende in un assedio tenta sempre sortite improvvise per arrecare danni allo schieramento che sta assediando, ad esempio incendiando tende, magazzini, viveri. Quindi queste sortite sono molto importanti per tenere in allarme l'esercito assediante e far loro danni in momenti imprevisti. Ma accade l'imprevedibile, come racconta uno storico inglese nel libro Gli ultimi giorni di Costantinopoli, un saggio che descrive l'assedio ottomano ora per ora, giorno per giorno. Pare sia accaduto questo, che questa squadra che ha compiuto la sortita, rientrando nella torre, per qualche incidente, per qualche errore, non chiude bene la porta d'accesso, la porta fortificata, la porta molto robusta che proteggeva la torre stessa. E gli ottomani, nell'inseguirli, di fatto riescono a penetrare da questa porta. Malauguratamente, lasciata aperta una squadra ottomana non cospicua penetra nella torre, sale nella torre stessa e espone la bandiera ottomana, bandiera verde con la mezzaluna, eccetera, la sbandiera in cima alla torre. Gli altri difensori cristiani, vedendo che la torre è caduta e che sventola già la bandiera ottomana alle loro spalle in un certo senso, pensano che la città sia caduta, cioè che c'è stato uno sfondamento importante della linea difensiva. Non si capisce perché, ma è successo. Non è così, perché in realtà è solo una squadra e basterebbe. Basterebbe affrettarsi a sopprimere questa squadra, recuperare con tutte le forze il terreno perduto e forse la situazione non è ancora compromessa, anche perché gli stessi ottomani sono sorpresi dall'imprevisto successo, quindi non sono organizzati per penetrare in forze dal punto in cui sono riusciti a entrare in città. È un effetto psicologico, la bandiera che sventola fa pensare allo sfondamento. Così crolla tutto, cede ogni punto difensivo, non si mantiene quella freddezza che sarebbe stata decisiva e di fatto si lasciano a questo punto le linee difensive. Temendo di essere accerchiati, presi alle spalle, si lasciano le mura, si fugge dentro immensa città, cercando forse scampo alla sicura strage. È la fine perché a questo punto, vedendo la rotta delle truppe che difendevano la breccia, gli ottomani ovviamente non si fermano più, entrano in città, entra anche Maometto II e si arriva alla conquista, al saccheggio della grande Bisanzio, della grande Costantinopoli, che viene messa a sacco per molti giorni, abbandonata alle violenze dei turchi. Le donne vengono violate, uomini uccisi. Costantino XII muore combattendo e la sua testa decapitata viene poi piantata su una picca vicino alla colonna di Sant'Elena. Muoiono moltissime persone, moltissimi uomini, donne, bambini sono ridotti in schiavitù e portati come schiavi negli accampamenti ottomani. È insomma la rovina, la catastrofe. Il sangue scorre veramente a ruscelli e Maometto II si reca a Hagia Sofia, immensa cattedrale, simbolo della grandezza dell'impero bizantino, chiesa di fattura stupenda, oggi museo nazionale che forse sta tornando a essere moschea. Maometto II arriva, qui si erano rifugiati migliaia di bizantini, i greci, convinti in quel famoso intervento miracoloso promesso dai monaci, e invece non c'è nessun miracolo. Semmai c'è l'ira, il castigo di Dio che si abbatte su tutti. Maometto entra, fra l'altro entreranno a cavallo dentro la basilica di Hagia Sofia, che è completamente profanata e sconsacrata, e un imam lancia un canto islamico, una preghiera islamica dentro la basilica, dall'altar maggiore si leva la voce di un imam. Quindi Bisanzio è caduta. Finisce l'impero bizantino, finisce Costantinopoli, che poi diventerà Istanbul, ma finisce un'epoca. Qualcuno dice che qui finisce veramente il Medioevo, qui inizia l'età moderna. Qualcuno arriva a dire che il 1453 è più importante della scoperta dell'America, è uno dei tre possibili anni di inizio dell'età moderna. Bisanzio che cade, 1453, Colombo che scopre l'America, 1492, Lutero che inizia l'eresia luterana, 1517. Ecco, queste sono un po' le tre date che si tende a vedere come climateriche, come fatali. Senz'altro è questione di opinioni personali, discutere quale sia la più importante, non ci interessa farlo qui, ma senz'altro la caduta di Costantinopoli è uno di quegli anni che solo un ingenuo potrebbe pensare che non abbia importanza. È vero che Bisanzio come impero era già finito da un pezzo, rimaneva solo questa città ormai, come dire, priva di efficienza, potenza, forza, era un mero resto storico, però era pur sempre Costantinopoli. La carica simbolica, culturale, spirituale, che in qualche modo era legata a questa città, era immensa. Quindi che cada ha un effetto simbolico, psicologico, paragonabile alla caduta di Roma nel 410, al sacco di Alarico, quando per la prima volta Roma viene presa e messa a sacco. È chiaro che Roma era già finita da un pezzo, in un certo senso. Il sacco è possibile perché Roma è già finita. Ma però è anche vero che il sacco, in quanto tale, la conquista fisica della città, che suggella la fine, è carica di una enorme potenza simbolica. Quindi davvero, 1000 anni dopo il sacco di Alarico, del 410, si ha il sacco di Costantinopoli, cade anche la seconda Roma. Cade anche la seconda Roma, e poi sorgerà il mito della famosa terza Roma, che è Mosca, nella mitologia, diciamo, greco-orientale, greco-scismatica, la terza Roma, la quale, secondo le profezie dei tempi di Ivan il Terribile, non cadrà più. Prima Roma è caduta, la seconda Roma è caduta, la terza Roma è Mosca e non cadrà. Questa è un'antica, diciamo così, profezia russa. E dunque, una svolta molto forte. Vedremo la prossima volta le conseguenze di questa caduta, che sono davvero interessanti. Cioè, cosa accade presso i greci greco-scismatici dopo questa caduta? Accadono cose interessanti. Qui le accenno brevemente. Di fatto accade che poi parleremo più avanti del senso complessivo di questa caduta, ma per capire le cose concrete, dopo le spaventose distruzioni iniziali, ripeto, stupri, violenze, torture, uccisioni, un massacro comunque, questo è evidente, riduzione in schiavitù di molti, saccheggio, con distruzioni mostruose per chiunque ami la cultura, atroce anche solo da ricordare, soprattutto anche di testi sacri, oggetti liturgici, libri sacri, libri di cultura, copie uniche di opere preziosissime oggi perdute. Viene distrutto tutto, tanto che si narra che negli accampamenti ottomani, fuori dalla città, perché c'erano 200.000 soldati, non è che entrano tutti in città, c'è un'enorme massa di soldati che stanno accampandosi dentro e fuori la città. Si narra, narrano gli storici, che A lungo i fuochi degli accampamenti venivano accesi e alimentati bruciando le pagine di opere preziosissime di teologia, di filosofia, di letteratura che erano state saccheggiate nelle varie biblioteche di Costantinopoli. Quindi immaginate opere manoscritte del terzo, quinto, sesto, settimo secolo, che in copia unica o comunque rarissime, che vengono usate per accendere i falò dei turchi ottomani, che così si riscaldano distruggendo elementi culturali che sono irrecuperabili, irripetibili, unici. Questo è purtroppo la storia. La storia vede anche accadere queste cose e dobbiamo accettarlo. Bene, abbiamo descritto la caduta di Costantinopoli, vedremo bene le conseguenze per la Chiesa greco-scismatica e per la cultura, la civiltà occidentale cristiana la prossima volta. È un tema importante, lo approfondiremo insieme la prossima puntata. Io con questo vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e vi ringrazio per aver seguito Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori.